Allora, 13 e 14 minuti prima andiamo a cominciare quest'ultimo spazio redazionale e mattutino. Lo facciamo con Ilaria Beltramme, autrice del libro che andiamo a presentare oggi, che si chiama Il Papa Guerriero. Prima di tutto, diciamo, abbiamo detto
buonasera.
Che ciao Ilaria. E l'introduzione musicale era a tono. Ora qualcuno si domanderà perché è a tono un pezzo punk hardcore con un libro che parla di Giulio II. Ricordacelo tu, che non è la prima volta che vieni qui.
No, non è la prima volta, era il lontano 1991-92 più o meno, e il giovedì sera era lo spazio dedicato alla musica punk e insieme ad altri amici io facevo parte di un gruppo che si chiama I Pirati dell'Etere,
che qualcuno si ricorda anche dall'altra parte del vetro,
e facevamo un programma che si chiama Attacco Sonoro.
Mamma mia, andavamo tutti al liceo, che tempi.
Sì, io non andavo il venerdì al liceo.
Facevi la settimana cortissima, sì. Va bene, e insomma, quindi ci fa intanto un enorme piacere, diciamo, ritrovarti dopo tanto tempo. Lo studio non è cambiato granché,
no,
neanche
no,
diciamo,
un po' la disposizione,
le apparecchiature,
delle cose, è più moderno ovviamente.
Sì, non moltissimo, insomma si fa il possibile, sono arrivati i computer, non ti chiediamo di farci tutta la, diciamo, la storia della tua vita di questi ultimi 23 anni, comunque saltiamo alle tue attività attuali, che sono attività di scrittrice di vari libri. E cominciamo da quest'ultimo, ovviamente, poi magari andiamo a dare un'occhiata anche al resto. Un romanzo storico, possiamo, sì. È una definizione appropriata. E, curioso perché diciamo, parla di un personaggio molto conosciuto e molto importante nella storia di questa città e non solo, che è Papa Giulio II. Però da da un punto di vista abbastanza particolare, che è quello di due donne. Una effettivamente esistita, anche se dubito che la maggior parte delle persone se ne renda conto nel leggere il libro. L'altra è un personaggio di fantasia, ma fino a un certo punto, perché insomma è improntato a tutta una serie di modelli effettivamente vissuti, no?
Assolutamente sì. Lei, allora, sveliamo quali sono i personaggi femminili.
Sì, non facciamo lo spoiler,
no,
però
facciamo,
diciamo,
spoiler,
per
però
capire quello di cui,
diciamo,
stiamo parlando.
Le donne in questo libro hanno un ruolo fondamentale per vari motivi, di cui poi magari ne parleremo. Le protagoniste sono la prima, appunto, il personaggio storico vero, che però molti non conoscono, è la figlia di Giulio II, cioè Felice della Rovere, che è un personaggio, tra l'altro, che si può incontrare andando a visitare proprio uno dei luoghi che maggiormente simboleggiano la presenza di Giulio II in Vaticano, che sono le sue stanze, i suoi appartamenti privati, fatti affrescare da Raffaello. In uno in particolare, che è un'anticamera al suo, proprio alle sue stanze private, c'è la messa di Bolsena, che è un evento della religione abbastanza conosciuto, è un miracolo. Lui si fa rappresentare come quasi, e non è un caso, come elemento scatenante del miracolo. Tra la folla c'è questa donna che non è inclusa nel gruppo delle donne, ma è separata insieme ad altri uomini, è una donna molto scura di carnagione, vestita di nero, che lo guarda adorante. Lei, la critica ci dice che potrebbe essere Felice della Rovere, la figlia. Quindi c'è un'altra figlia dopo Lucrezia Borgia, lui arriva poco dopo, esiste un'altra figlia di Papa nella storia ed è una figlia particolare. Invece l'altro personaggio è assolutamente inventato, ma non troppo, proprio come hai detto tu, è una cortigiana, quindi una geisha rinascimentale europea. Ed è una cortigiana particolare perché si basa, in realtà, la costruzione di questo personaggio si basa sulle altre cortigiane famose della storia del Rinascimento, che hanno avuto un ruolo determinante sia nella cultura ma anche nell'affermazione di certe libertà che in quel momento solo le cortigiane potevano avere.
Ecco, questo, diciamo, in che misura avevano una rilevanza questo tipo di donne in particolare, e in generale le donne, insomma, noi siamo abituati a pensare a una storia anche con Giulio II, diciamo, una storia di fiction in cui l'elemento femminile è quasi del tutto assente, invece tu sei riuscito a fare un'operazione, insomma, forse anche un po' ardita, se vogliamo, no?
Sì, però secondo me è dovuta, nel senso che questo rinascimento che noi studiamo a scuola, che è un, cioè, è praticamente abbagliante come epoca, ci viene presentata, no? Che quasi non abbia ombre, c'è, cioè, questa uscita dall'oscuro medioevo tanto amato dalle goffe, giusto per riallacciarci alla notizia di prima, purtroppo. In realtà è un secolo che vale la pena guardare come una realtà tutto tondo, piena di ombre, piena di luci, a livello, cioè, non dimentico mai, da romana, per esempio, le condizioni di vita del popolo romano in quel momento. Quindi non era un secolo scintillante, è stato un'epoca scintillante indubbiamente, è stata un'epoca di ripresa. Roma è diventata la Roma moderna grazie a Giulio II, ai soldi di un banchiere senese che era Agostino Chigi, che ha finanziato la politica artistica di Giulio II, ma c'erano delle condizioni precise. C'è un censimento degli anni 50 del Cinquecento che ci dice che la popolazione romana era una popolazione di circa 55.000 abitanti, più o meno. Di questi 55.000 abitanti, il 10% erano tra prostitute e cortigiane. Quindi è una proporzione enorme, ma è spiegabile. Gli storici la spiegano rapidamente questa notizia dicendo: è una città di celibi, cioè una città di preti, è una città di cardinali e di uomini soli. Quindi la prostituzione diventa la normalità, cioè è la normalità. In più ci sono ragioni culturali, cioè la cortigiana rappresentava nella società la purezza del sentimento, fra molte virgolette. In una società dove i matrimoni non erano quasi mai d'amore, la cortigiana rappresentava, era il contenitore su cui finivano tutta una serie di emozioni. Quindi in teoria le cortigiane nascono per un mondo maschile, perché il Rinascimento è un'epoca maschile, ma all'interno di questo cortocircuito che si crea, loro si permettono, insieme a un'altra categoria di donne molto interessante, sono le vedove, si permettono e hanno una libertà e un'autonomia che le altre donne non hanno. Un esempio: le donne del Rinascimento, anche le più ricche, anche le teste coronate, non possono avere un patrimonio loro. Al limite amministrano quello dell'uomo, anche la dote diventa di proprietà del marito. Le cortigiane hanno patrimoni loro, si muovono, hanno libertà di movimento, godono di una sorta di impermeabilità sociale, cioè di flessibilità sociale, per cui sicuramente loro non hanno una condizione sociale forte, nel senso sono nobili, quindi non sono nobili, non per sono. Cui non si possono muovere a livello di ceto sociale. Però per esempio a Carnevale le cortigiane di Roma vengono invitate nei palazzi dei nobili e frequentano i nobili, ma li frequentano in un altro modo. Quindi in germe si comincia a stabilire una certa differenza fra questo tipo di donne. Queste sono donne che hanno molti padroni, ma in realtà non ne hanno nessuno. Quindi è interessante come sguardo sulla condizione femminile.
Quindi è un ruolo sociale che in qualche modo viene riconosciuto. Insomma, noi siamo abituati appunto a pensare alla Roma papalina, diciamo, come la Roma della Controriforma, quindi con tutto quello che ne consegue, al di là di valutare quale sia la realtà dei fatti e quale sia poi la realtà pratica, però insomma qui siamo in uno stadio abbastanza differente, sembrerebbe, insomma.
Sì, qui è uno stadio precedente a tante cose, precedente per esempio alle legislazioni che limitano l'attività delle cortigiane, avverranno quasi tutte a partire dagli anni 20-30 del Cinquecento. Invece qui ci muoviamo negli anni del pontificato di Giulio II, quindi dal 1503 al 13 più o meno, per cui siamo prima delle grandi leggi. Ma ti dico una curiosità storica. Sai che la Roma rinascimentale si è costruita anche grazie ai proventi del lavoro delle cortigiane, che erano tassati, e quelle tasse lì finivano a abbellire Roma. Quindi Roma ha avuto due grandi sviluppi: uno grazie alle tasse delle cortigiane e l'altro grazie alle tasse sul vino. Quindi la grande faccia, Roma, diciamo, la Roma indimenticabile, eterna, antica, la Roma del suo passato grandioso archeologico, si è potuta tirar fuori, si è potuta riconoscere grazie al contributo di categorie sociali che vengono mediamente bistrattate da tutti. In realtà le loro tasse, cioè tassare il vizio, così si diceva, no? per la Chiesa era un'idea, però per la Chiesa c'era un'idea catartica al riguardo. In realtà noi contemporanei lo leggiamo come qualcosa di ben diverso, insomma, cioè è sul letto della cortigiana che si è fatto il Rinascimento, ma quello di Michelangelo, quello serio, quello di Bramante.
Beh, sì, anche perché, insomma,
anche perché la chiesa era vuota, le casse della chiesa erano vuote quando arriva Giulio II, quindi
in qualche modo bisognava rimpinguare.
Esatto.
Senti, diciamo, la trama adesso possiamo raccontarla per sommi capi, però poi la lasciamo a chi si legge il libro. E al termine del libro c'è una nota bibliografica in cui tu racconti quelle poche decine di libri che hai utilizzato per...
Beh, non l'ho messi neanche tutti.
Immaginavo. Per scriverlo. E poi ci sono, insomma, alcune tue righe in cui dici: ho cercato e bisogna sempre cercare di non parlare del presente attraverso il passato. Sì. No? E questo sì, da un lato è sacrosanto, dall'altra però, insomma, può essere in qualche modo di ispirazione e di analisi.
È un gran gioco di equilibri, nel senso che non ci possiamo negare l'essere contemporanei e quindi il desiderio di studiare la storia come si guardano le proprie radici, quindi è evidente che c'è un canale aperto fra il passato e l'oggi. Però è importante essere rigorosi quando si ha a che fare con la storia, quindi a me personalmente non piacciono gli esperimenti storici in cui in realtà si decontestualizzano gli eventi. Cioè, quello che io ho voluto cercare di fare in questo romanzo, alla fine, anche nella costruzione della psicologia dei personaggi, è quello più che altro di di piegare la mia contemporaneità a quel passato e quindi di riuscire a creare delle persone aggrappate al loro contesto storico, quindi di non mettere in testa, per esempio, ecco, vabbè, con i personaggi storici non si fa, perché i personaggi storici hanno
si sa
più o meno come la pensavano. Comunque si può fare un esercizio di verosimiglianza. Quando si tratta proprio di immergersi nella fiction, è importantissimo, secondo me, rimanere in quel contesto lì, perché le motivazioni che spingono Isabella, che è la mia cortigiana, sono motivazioni rinascimentali, non sono motivazioni contemporanee. Anche la sua ricerca di libertà, il suo desiderio, e qui mini spoiler ma non diciamo nulla, il suo desiderio di vendetta nei confronti del potere che l'ha schiacciata e l'ha rovinata in qualche modo, non nasce da un desiderio contemporaneo, ma nasce da un desiderio contemporaneo suo. Quindi sicuramente queste motivazioni ci parlano oggi, ma noi dobbiamo stare molto attenti a non mischiare, ecco, ciò che noi vorremmo vedere nella storia, certo. Altrimenti ci comportiamo come gli storici del Risorgimento che volevano disperatamente che il passato parlasse a loro. È impossibile.
Assolutamente, anche se poi, diciamo, nella giusta opera di contestualizzazione vale anche, diciamo, l'interesse per questo o quel personaggio. Nel senso,
sì,
immaginavo un altro che non fossi tu avrebbe magari potuto prendere come protagonista, non so, l'amante mercenario, nel senso, faceva il soldato di Ventura di Isabella, o altri personaggi, insomma, in un contesto, sì, che è comunque riconosciuto come tale. Prendere questo o quel punto di riferimento di vista è importante.
E qui ci riallacciamo ai Wretched di prima, nel senso che è chiaro che io poi nella storia, come ci dicevamo prima dell'inizio della trasmissione, io le cerco le vene di ribellione nella storia, mi interessano per motivi anche personali, di scelte mie culturali e non solo culturali, così come mi interessa scoprire quale ruolo vero hanno avuto le donne nella storia in quanto donna. Quindi sì, è proprio così, cioè una ricerca contemporanea nel passato c'è, però io sono obbligata, mi sono sentita obbligata, felicemente obbligata, di però rimanere aggrappata a un certo rigore. E qui di nuovo torna Le Goff, gli storici come lui Seri, dicevamo, Gombrich, Le Goff, insomma, c'è bisogno di rigore. Poi si può andare ovunque, però è anche il rigore, quando si studia la storia, è anche una forma di onestà nei confronti di chi ti legge. Quindi ci tengo a questo rapporto onesto con chi mi legge, al di là di chi poi prenderà in mano questo libro.
Comunque si parte dalla vita quotidiana,
sempre, sempre.
Benissimo. Senti, diciamo, parlando in generale, questo tipo di libri, a parte il tuo, insomma, che ha avuto un discreto successo, però in generale hanno un discreto successo, anzi un grosso successo i romanzi storici. Insomma, noi spesso spediamo il nostro amico Valerio Evangelisti, che insomma sui generis fa operazioni similari, un grande venditore di bestseller come Valerio Massimo Manfredi, per dire. E, diciamo, anche lui un passato di un certo tipo. E come mai c'è questo interesse da parte di chi, insomma, del pubblico, per cui si vendono milioni di copie di questo tipo di libri, e quindi appunto c'è un volersi rifugiare nel passato per non guardare il presente? È una chiave di lettura?
È una chiave di lettura. Secondo me c'è anche una specie di non so come chiamarla, forse di rivalsa nei confronti dello studio della storia, così come ne veniamo fuori dalle scuole, dallo studio, diciamo, scolastico. Forse perché la storia ce la fanno odiare a scuola, è abbastanza. Io è una cosa che poi in questi anni, facendo questo lavoro, mi trovo spessissimo poi a parlare con persone che mi dicono: ah, vedi, sono venuta alla tua presentazione, questo periodo storico io in realtà non lo conoscevo perché l'ho odiato, come l'hanno fatto odiare. Io sono un'appassionata di Risorgimento, mi piace tantissimo e mi piace contestualizzare anche quello, no? Allora,
beh,
per esempio,
lì
per
ci
me
sono problemi mostruosi.
La Repubblica Romana, che è uno dei periodi che, insomma, la Rivoluzione Romana, una delle poche insurrezioni che ci sono state a Roma, insomma, mi interessa moltissimo come periodo. Quando inizi a studiarlo al di fuori dalla retorica degli eroi, dei martiri, dei patriottici del Risorgimento italiano, che non mi appartiene, cominci a leggere la storia di ragazzini di 18 anni che vengono a fare la rivoluzione a Roma da tutta Europa, ed è ha un altro colore questa storia raccontata così. Quindi questo tu però non hai il tempo di farlo a scuola, in parte perché gli ormoni invitano
ad altro
disperatamente, in parte perché forse i programmi scolastici, alcuni professori che non amano. Io sono fortunata, io ho avuto un ottimo professore di storia che me l'ha fatta amare, nonostante fossi una scavezzacollo all'epoca. Però
non andai mai a scuola il venerdì mattina.
Infatti non andavo mai a scuola il venerdì, anche perché c'erano i concerti di solito in altri centri sociali d'Italia, quindi bisognava raggiungerli in qualche modo. Avevamo da fare. Però lui comunque mi ha insegnato che la storia è una cosa viva, quindi secondo me c'è un bisogno quasi istintivo di andare a cercare questa vita all'interno di una storia che a scuola è morta, è defunta, e anche la necessità di collegare, perché poi nei romanzi storici sei obbligato al collegamento, quindi a collegare epoche che insieme non, di solito non si collegano, momenti della storia, elementi della storia, tipo non puoi parlare di Giulio II se non metti in mezzo la storia militare del Rinascimento, la politica e la storia dell'arte e la vita di corte, perché poi lui è un grande uomo di corte in,
certo,
questo senso, no? Cioè domina una corte bellicosissima, piena di gente, piena di interessi, quello è interessante. Quindi ci arrivi sia da studioso, secondo me, che da lettore, con una sete che hai bisogno che ti venga soddisfatta. Poi ci sono, poi possiamo fare il discorso se chi scrive, cioè se il romanzo storico è di destra o di sinistra.
Ah, beh, no, quello,
tipo,
diciamo,
cose così.
Noi siamo rimasti ancora a Tex, che dobbiamo capire,
esatto,
la sua vera natura.
Esatto. La mortadella è di destra o di
sinistra. Esatto.
Però poi alla fine della fiera, insomma, io non sono di certo una persona di destra, tutt'altro.
Quello non è,
mi pare evidente.
Non
abbiamo dubbi. Però scrivo di storia,
perché
scrivo
c'è
di romanità.
Beh, c'è questo dibattito, no?
Guarda, nel mio settore, cioè in chi scrive di Roma, bisogna stare molto molto attenti, nel senso che poi la romanità è qualcosa che spesso e volentieri è stata usata in modo proprio brutale, secondo me, da un certo tipo di retorica politica di destra. Quindi quando tu riaffronti la romanità ti trovi, cioè se parli della grandezza di Roma antica, io lo faccio sempre con molte cautele,
certo,
insomma mi interessano altri aspetti, ma non voglio che un patrimonio che mi appartiene, che ci appartiene, rimanga scippato così da una parte che ne ha fatto un uso peraltro molto tendenzioso, insomma. Quindi molto poco aderente alla realtà storica. Parlavamo prima appunto dei contesti, no? Ecco, così la storia morta si presta a questi giochini, la storia resa viva no. perché è radici e basta, quindi non ha sfumature. E quindi sì, a volte ti trovi a dover barcamenarti, no? Anche tra i tuoi lettori. Io ho scritto una guida di Roma che si chiama 101 cose da fare a Roma almeno una volta nella vita, ho trovato recensioni per esempio su blog fortemente di te, poi è assurdo perché io comunque parlo di Garbatella, Resistenza a Roma, insomma tiro fuori cose che appartengono a un altro patrimonio culturale, eppure infatti poi quelle parti erano tutte criticate, no?
peccato per
quei capitoli,
vabbè.
Però nello stesso tempo, cioè, però non parliamo delle stesse cose, non ci muovono ovviamente gli stessi interessi e non parliamo delle stesse cose, ed è sempre molto delicato come rapporto, quindi sì, a volte bisogna pure farla di questo distinguo.
E quindi diciamo, appunto, affrontando sempre questo tema generale che mi pare centrale, quando tu vai, ne so, in una scuola o comunque a che fare con un 17enne, una 18enne che si è letta il libro e passa dalla descrizione di Giulio II con la Cappella Sistina, Michelangelo, le meraviglie eccetera eccetera,
all'omosessuale
e
che
un mondo reale fatto di omosessuali, prostitute, povertà, violenza estrema, c'è il rischio di un cortocircuito, e soprattutto in che maniera lo si può far evolvere in maniera positiva?
Benedetto il cortocircuito, innanzitutto parlando di fatti, quindi poi io mi capita spesso di andare nelle scuole a parlare di storia, anche di filosofia, per l'altro romanzo che ho scritto prima, quello su,
che era su Giordano,
su
Bruno,
Giordano Bruno,
diciamo, anche nella scelta dei soggetti, mi pare.
Il cortocircuito è benedetto, perché proprio appunto il mega punto interrogativo che vedi sulla testa di questi ragazzi è la salvezza, è il raggio di sole, perché apre un discorso sulla contestualizzazione degli eventi storici e permette di presentare dei fatti. L'omosessualità di Giulio II è un fatto storico, citato da tutti i suoi contemporanei. Io ho letto uno tra le cose dei contemporanei lette per preparare questo libro, io ho letto il diario di Paride Grassi, che è il cerimoniere di corte all'epoca, e lo accompagna in varie campagne militari, ed è con lui quando uccidono Francesco Alidosi, uno dei suoi cardinali più importanti, e un suo amante. Quando succede, Giulio II ha delle reazioni precise. Il fatto che venisse chiamato la vedova a corte è un fatto, quindi quelli sono fatti. Poi è bello confrontarsi con i lettori, perché tu dici il fatto e poi ti apri alle domande, quindi poi da lì c'è una richiesta di aiutami a interpretarlo questo fatto, che è diverso. Quindi i corticircuiti sono sempre benvenuti.
Benissimo. Senti, una cosa prima della chiusura, diciamo, abbiamo raccontato anche un po' scherzando i trascorsi giovanili qui. Tu poi stavi in un'occupazione, sì, qua dietro, che era quella di Piazza dei Siculi, molti ci ricordiamo, con una certa storia. Ecco, diciamo, passare da quel tipo di cultura a fare dei libri che comunque vendono decine di migliaia di copie, e quindi avere anche, come dire, un pubblico, un uditorio che è molto differente, come si può in qualche modo governare tutto questo? E insomma,
si surfa al massimo, al massimo lo surfi, non lo governi, nel senso che ovviamente ci sono arrivata.
Sì, non è stata che il giorno dopo.
Esatto,
diciamo,
gradualmente, ancora con i dread, no? Il cane, sono arrivata a scrivere romanzi storici, no. E ci sono arrivata lentamente.
Oddio, anche alla Moore, insomma, più o meno c'è ancora i dread e il cane.
Ci sono arrivata attraverso il mondo dei fumetti, passando come traduttrice di fumetti, quindi sono entrata prima nel mondo dell'editoria e poi sono arrivata a scrivere queste cose, passando per una riscoperta di Roma in un certo senso, insomma, diversa dalla Roma turistica. E non si governa, appunto, cioè io ogni volta mi confronto con quello che io penso, quello che credo, le mie idee, e ogni volta ho un confronto diverso, devo dire che è molto interessante. Cioè, però è anche vero che io adesso ho 40 anni, quindi considero interessanti certi confronti. E prima forse da 20 anni avevo più pregiudizi, comunque mi interessava di più rimanere nel mio circolo, quindi non mi interessava confrontarmi con il resto del mondo. Adesso sì, Lo trovo appunto un cortocircuito anche questo, però anche questo in fondo un po' benedetto da me, perché mi aiuta molto, e vedo il più delle volte che parlo di cose che poi non sono tanto lontane da quello che poi il mio pubblico ascolta. Chiaramente ho le mie belle contestazioni, mi scontro con qualche lettore. Giordano Bruno ha dato più modo, insomma, di confrontarmi in maniera nel conflitto di certe idee, però tendenzialmente è un bello incontro adesso che io sono pronta per farlo, insomma. Quindi sì, però non governo nulla, io seguo il flusso.
Certo, no, ti facevo questa domanda perché non è che siano libri che sono estranei o alieni a quello che era 20 anni fa, no?
Certo.
Cioè, se tu l'avessi fatto vedere questa cosa nel 95, non hai detto Dio chi l'ha scritto, saresti stata assolutamente tu e il tuo ambiente, diciamo. E per cui insomma mi sembrava interessante capire come si possa cambiare non le cose che dici, ma diciamo
gli ascoltatori,
esatto,
le cose che dici.
E insomma anche allargarlo di molto, che è cosa diciamo buona e giusta, dovrebbe essere
buona e giusta, a volte anche molto buffa, però è ottimo. Però appunto ti dico, non c'è una strategia, nel senso, a me mi è capitato per caso che i miei libri poi venissero letti, cioè io non ero assolutamente preparata all'inizio, il primo libro che ho scritto, che prendesse tutta questa fetta di lettori che io non pensavo neanche che esistesse. Mi ricordo la prima telefonata che mi fece l'ufficio stampa, proprio il libro appena uscito, per dirmi che aveva venduto un sacco. Io non sapevo se era tanto o poco, gli chiesi, ma è tanto o poco questa cifra, certo, che mi dici? E mi hanno detto che no, è tantissimo per un libro che non ha avuto ancora promozione, quindi per cui ecco, mi ci sono un po' ritrovata, quindi da lì necessità fa virtù, no? Mi sono dovuta barcamenare rimanendo salda a quello che poi io credo, penso, e sono contenta di esserci arrivata non prestissimo, anche con l'età, insomma, di esserci arrivata
con la dovuta calma, per
la grandicella che mi ha permesso di gestire surfare meglio queste onde.
Va bene, senti, dopo il Papa Guerriero, a proposito diciamo di tendenze che continuano, stai facendo anche un'altra cosa, no?
Sto facendo un'altra cosa di cui però purtroppo non posso ancora dire nulla,
allora
però posso dire che non sarà un romanzo, sarà ritorno alla saggistica.
Vabbè, non ci puoi dire il tema, quindi
non posso,
niente,
ancora non posso.
Hai ragione anche tu. Senti, ti ringraziamo moltissimo.
Grazie.
Chiudiamo musicalmente come abbiamo cominciato.
Beh sì.
Quindi vuoi presentarlo tu il pezzo, visto che...
Presentiamo un pezzo che è una piccola vendetta, visto che tanto il libro parla di vendette, mi sono voluta vendicare pure io con i miei compagni pirati dell'etere, che non mi facevano mai mettere i contropotere. Quindi...
Che erano più grandi e se ne approfittavano.
No, eravamo la stessa età, però erano antipatici, anche perché io ero una mosca odiosa che voleva sempre mettere i contropotere in scaletta, quindi avevano ragione. Però sentiamo i contropotere.
Va benissimo, allora grazie mille,
grazie,
in bocca al lupo per tutto. Ci sentiamo,
grazie,
un po' di contropotere.
Lupo.
Assolutamente. E poi fra un quarto d'ora circa arriva Radio Teatro e Ascanio Celestini.